You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Showtime, come dice StreamYard, che ci ricorda che dobbiamo smettere di chiacchierare con Omar e Raffaele, che sono qui con noi in questa puntata fortemente voluta da Omar, cioè saltare lo squalo, nuclearizzare il frigorifero, ovvero la transizione topica al minimo, la cinema, video, radio che fotografia, come ho aggiunto io, ossia dov'è che una serie o una serie di film o televisiva parte, in realtà parte per la tangente, ma in realtà incontra il punto di massimo e fa un'operazione alla Boris che poi ne determina la decadenza. Prima di lasciare la parola ai due espertissimi, salutiamo chi già ci segue live: Cuni, Alessandro Bitetto, Valentina Penza, Giacco Lanter, Verusca, Edoardo Volpi, Lorenz, Detto Lobo, Gabriele Spala, Alessandro Forloia, Fabrizio Sebastiani, ciao Fabrizio, Marcello Fierro, Tiera Erde, Gioshiba, Schibbo, Corrado P, Enrico Cenni e Marco Taddia. Paolo Sulas, voglio squalo zombie, vabbè. Vai, esperti, dite la vostra.
Così, debot.
Partiamo dalla F4 debot. Partiamo con la genesi della locuzione Jumping the Shark, no? Che poi, diciamo, all'italiana, tanto ormai è famosa anche all'italiana. Allora, partiamo praticamente nel 1987, esiste proprio un anno da cui è stata coniata, dove c'era John Hayne, che allora era ancora uno
si è fermato Omar?
Infatti io non lo sento più,
a me è sparita la camera, ma questa è seconda. Vabbè, tanto salutiamo qua. Lorenzo Parsecchi e Angelo Frascella e riecco Omar. Vai.
Qui sono tornato, un secondo che attacco la.
Ma anche no,
Non attacca. Bene, credo che questo sarà il nostro salto dello squalo.
Sì, infatti. Parlare del salto dello squalo è il salto dello squalo.
Perdono, e qui è salto lo squadro della puntata, no? Allora, torniamo a noi. 1987, John Hayne, allora studente universitario, dopodiché è diventato uno dei più importanti critici cinematografico televisivo americani, che dopo una narra la mitologia, che dopo praticamente una lunga serie binge watching di serie televisive e una bevuta di birra, a un certo punto pone ai suoi compagni la classica domanda: ma secondo voi qual è stato il momento preciso in cui avete capito che la vostra serie ha iniziato la sua discesa? Allora lì praticamente sono venute fuori diverse, per esempio altri due studenti, colleghi, dato sono tutti e due diventati due critici cinematografici. Uno ha sparato: quando Vicky, non so, la bot è salita a bordo, allora da lì la serie è cominciata a scendere. un altro ha tirato in ballo, eccola qua, un altro ha tirato in ballo un personaggio che tanto non sapevo neanche che esistesse, che è il grande Gazoo, non so se Gazoo è scritto praticamente, che era questo alieno che compariva nella serie animata dei Flintstone, gli antenati, e praticamente da lì dice, a un certo punto salta fuori Sean Connery, che altro critico, altro futuro critico, che dice no, non c'è storia, è facile, e fu quando Fonzi saltò lo squalo praticamente. In effetti lui si riferiva a questa puntata di Happy Days divisa in tre parti. Allora era negli Stati Uniti era Fonzi Goes to Hollywood, mentre invece nella versione diciamo italiana era Fonzi un nuovo James Dean diviso in tre parti. E abbiamo anche chi l'ha scritta, che dopo anche si è pentito per tutto quello che ha generato, che è il buon Fred Fox Jr., che era tra l'altro era uno sceneggiatore tanto di un certo livello, perché aveva diverse serie nel suo carnet. La cosa buffa, strana poi, che sostanzialmente quella puntata ha fatto un botto di ascolto, nonostante la facciano calcolare come il punto top. Ma poi dopo, fra Nessi Connessi, Happy Days è andato avanti per altre 4-5 stagioni. E bisogna anche tener conto che il buon Fonzi, c'erano stati altri due momenti che, se volete, erano assurdi, tipo quella volta che aveva saltato i 18 barili con la moto, ma ancora peggio, in una analoga serie di puntate collegate, che era ambientata nel Far West con i cowboy, lui a un certo punto salta un dirupo dove c'era sotto un toro incazzato, per cui lì abbiamo rischiato che il Jumping the Shark sarebbe diventato Jumping the Bull, ecco. Per cui da lì in poi come locuzione è stata tutto sommato, che poi è tutto sommato in effetti è anche se ci sono diverse interpretazioni sulla locuzione, ma veramente tantissime, però in effetti il vero significato, quello reale, è il fatto che di quando si cerca di far rivivere o dare una mano di fresco ad una serie, che però si ottiene l'effetto assolutamente opposto.
Sì, infatti se seguite su YouTube ci sono tutte le interviste, l'archivio of American Legends, che tra l'altro è interessantissimo perché sono interviste lunghissime a tutti gli attori, direttori, registi di tutti i campi della cinematografia, e c'è l'intervista a Ron Howard in cui dice sì, ma al momento lui racconta che Ron Moss, che era Pozzi se non sbaglio, o Ralph, gli disse ma questo script qua è abbastanza scarso. E lui disse boh sì, perché comunque Epidesi stava andando avanti da anni, quindi è chiaro che ci potessero essere delle sceneggiature più deboli. E tra l'altro Henry Winkler, cioè Fonzi, era un bravo sciatore d'acqua, quindi in realtà un po' l'idea di inserire le sue capacità era venuta naturale. E il punto, la cosa importante, come dice Omar, che in realtà anche se la locuzione è questa, per Epidesi non ha segnato il punto di svolta verso il basso, il punto di transizione, nel senso che sì, adesso cioè io mi ricordo questa, le altre due che citavi me le ricordo di me, forse i barili mi ricordo, il toro no, ma questa me la ricordo, era nella media, cioè certo non una puntata memorabile come altre, ma da bambino non so voi come l'avevate percepita, ma era una delle tante puntate di Happy Days.
No, esatto, sì, tra l'altro lì c'era il fatto anche che magari si incastra con un'altra locuzione, che è l'effetto Fonzi, che era quello che si incastra con, diciamo, sempre derivato da quando un personaggio che era, perché Fonzi era tutto sommato un personaggio secondario all'interno della serie, però vuoi la caratterizzazione che le aveva dato Winkler, vuoi il fatto che dopo pian piano le hanno ritagliato sempre più le sceneggiature su di lui, era diventato il personaggio principale della serie, fino al punto che addirittura l'emittente aveva intenzione di rinominare Happy Days in The Fonzie Show, e lì l'attore si è incavolato perché ha detto no, non c'è, perché la vedeva con una grossissima mancanza di rispetto nei confronti degli altri del cast, sostanzialmente.
Esatto.
Anche se poi alla fine delle ultime stagioni, diciamo, tutti gli altri personaggi non c'erano più, era rimasto praticamente lui.
Sì, infatti. Secondo me il problema vero di Happy Days era andato, che poi c'è stato a un certo punto che c'erano quasi in contemporanea, almeno, non calcolo, ma almeno un 3 o 4 spin-off, perché c'era Laverne & Shirley, c'era quello che dove c'era la sorella di Ricky Cunningham,
Johnny,
il cugino di Fonzie, Johnny Chucky. Se vogliamo calcolare, c'era anche, come si chiama, c'era anche Mork e Mindy, perché ricordiamo che Mork e Mindy
comparve in una puntata, piacque tantissimo e ne fecero la serie.
E c'è cita Angelo, intanto salutiamo anche Simone e Giugiu Giarlo, che c'è la storia, questa è l'altra effetto, tu ne hai scritto, mi pare, sul fantascientifica, sul blog.
Sul mio blog, che è cosiddetta la sindrome di Chuck Cunningham, in cui è interessante perché anche quella lì deriva sempre da Happy Days, in cui abbiamo, quando un personaggio del cast, per una serie di motivi, personaggio all'interno del telefilm, per una serie di motivi viene praticamente cancellato, e viene proprio cancellato nel senso più largo del termine, infatti praticamente
stalinianamente,
ricordiamo che... esatto, bravissimo, no, bravo, cioè, diciamo che i fratelli Cunningham all'inizio erano tre praticamente, c'era Chuck, Ricky e Johnny, no? A un certo punto che Chuck era il fratello maggiore, che poi tra l'altro era stato interpretato nel pilot e poi nei primi episodi della serie normale da due attori differenti, dopodiché è sparito, ma proprio sparito nel senso sia come, diciamo, come personaggio, ma proprio gli altri non fanno più riferimento a lui praticamente, per cui
perché il punto è questo, magari perché il Jumping the Shark spesso coincide con la rottura della suspension of disbelief, nel senso che questa cosa della sindrome di Chucky e anche la premature aging, no? Che il bambino cresce molto velocemente, tutto sommato sono più tollerati dagli spettatori, mentre non so quali esempi, perché mi avete dato 2 milioni di esempi, non so quale altro esempio vogliamo fare che coincide un po' col fatto che poi gli spettatori dicono sì, vabbè, ma mo state esagerando.
Sì, no, ma ce n'è parecchi praticamente, perché prima o poi, come dire, io ho concluso il mio articolo che prima o poi tutti noi avremo il salto dello squalo, per cui praticamente c'è una serie, è sempre dietro l'angolo. Quello che è forte è che, come vi ripeto, certe volte il salto dello squalo viene fatto in totale buona fede da parte degli sceneggiatori, di showrunner dei vari spettacoli, perché molto probabilmente tentano di salvare, di cercare di... Poi ci sono ci sono certi punti topici, per esempio uno che a me mi aveva colpito in una maniera incredibile era nella serie del Dottor House, quando lui si opera la gamba da solo, cioè la roba... lì rasentivamo proprio il punto topico. Esatto, questo, ecco, non sono riuscito a seguire, è una delle migliori foto che ho trovato. Altri esempi pratici che mi viene fuori, cioè c'è per esempio quello, sì, esatto, bravo Marcello, c'è infatti una puntata dove lui gioca con una macchinina e fa saltare lo squadro, diciamo è un esempio di metacitazione, ma un altro esempio di metacitazione c'è all'interno di una puntata di CSI, quello originale, non le varie emanazioni, dove c'è il capo della polizia, che adesso non ricordo come chiama, che parla con Grissom, erano sul set di un telefilm, e a un certo punto lui dice, questa qui era una serie che linea finzione si protraeva da anni, fa guarda, sta andando a quel paese perché ha già saltato lo squalo praticamente, per cui anche lì c'è un esempio di metacitazione. Poi, come vi ripeto, un'altra serie, diciamo che, se volete, quella che, al di là del salto di squadra, quella che veramente ha fatto quella lì è l'esempio, come posso dire, enciclopedico della locuzione, è il famoso sogno di Pamela, quello praticamente, oppure la morte di Bobby, ecco, in Dallas. Questo, sì, secondo me, è stato il perché a un certo punto diceva il problema è che Patrick Duffy non ne voleva più sapere di far Dallas, ne aveva appena le palle praticamente, anche perché aveva la paura che si identificasse troppo il personaggio con l'attore. A un certo punto praticamente cosa fa? Chiede di uscire in maniera, lo fa morire ovviamente, però dopo un po' di episodi dove tra l'altro le serie avevano preso totalmente un andazzo, per intenderci, no? Cioè le vicende dei vari personaggi, con anche l'aggravante che nel frattempo era partito uno spin-off che era California, in cui gli effetti del sogno di Pamela avevano praticamente fatto scatenare determinati eventi.
Dopodiché, che non era ancora sogno, alla fine si sono perché non era ancora sogno.
Che, no, esatto, perché non era sogno, esatto. Per cui si sono ritrovate a un certo punto incasinatissimi. Da una parte il pubblico incazzato perché Bobby era un personaggio amato, ok? Per cui cosa fanno? Lo richiamano e tirano fuori quelle scamotage del sogno. Il problema è che California, che nel frattempo andava avanti, c'era un figlio adottivo che era stato preso nel sogno, che era lì realmente, che in teoria doveva essere la realtà. Allora si sono giustificati con, ragazzi, tenetevi stretti, con la realtà alternativa.
I multiversi, altro che la Marvel.
Esatto. Qui avevano già fatti il loro tempo fa, per cui.
Esatto. Molto più coerenti, tra l'altro.
No, beh, molto più coerenti. Lì a un certo punto, no, bello che anche lì l'hanno detto, ma come mai c'è lì il figlio, c'è proprio un figlio che dalla parte, essendo stato un sogno, non doveva esserci. No, ma quella è una realtà alternativa, non c'entra niente con
il multiverso antelitico.
Meno male che California praticamente è durato poche stagioni, è stato chiuso, non dico prematuramente, ma è stato...
Chiedono cosa se era fosse fumato Pamela, okay, prima di andare
a letto quella sera. Tra l'altro anche lì c'è in mezzo uno squalo perché Bobby andò a fare l'uomo di Atlantide, quindi poi prima, sì, di tornare, quindi anche lì nuotava con gli squali.
Serie breve ma non spiacevole, era simpatica.
No, carino.
Raffaele, qualche salto tuo dello squalo che ci avevi proposto?
Ma allora, diciamo... Uno che, cioè, per me comunque è stato anche abbastanza una delusione, diciamo, è stato Heroes, come puntare. Cioè, una serie che la prima stagione, sì, almeno a me piacque tantissimo all'epoca, molto avvincente, bella, interessante, poi inizia la seconda stagione e praticamente era iniziata una discesa assurda, sì, di qualità, perché poi, cioè, alla fine l'hanno chiusa per disperazione. Dalle prime puntate della prima stagione a quello che poi si vede dalla seconda in poi, la qualità è nettamente in calo. Anche, sì, il fatto stesso di ricorrere all'espediente del viaggio nel tempo così subito come inizio di stagione, secondo me è stato abbastanza, diciamo, sì, una scelta sbagliata.
Sì, questo è stato un declino continuo, cioè l'hanno anche detto in Big Bang Theory, no? Alla fine, nessuno gli interessa più, perché credo nessuno abbia visto la fine di Heroes. Non so se qualcuno di chi ci ascolta o che ci ascolta offline, ma qualcuno l'ha visto. Perché a un certo punto uno dice, sì, vabbè, ma che me frega. Invece citano anche.
Sì, anche qui ce l'ho Heroes Reborn, ma io non... C'è neanche poi.
Sì, una volta che perdi lo spettatore,
non per venuta.
Infatti.
Dice Verusca che lei l'ha vista, ma l'ha dimenticata. Paolo Sulas che cita anche invece tutta la quarta. A che la domanda diventa, ma ci sono quattro stagioni di Heroes? Eroe, veramente, Hero.
No, invece una cosa che io fatico a proprio a spiegarmi, a darmi pace su sta cosa, è The Walking Dead. Cioè, The Walking Dead per me è ok, la prima stagione, anche la seconda e un po' la terza, sono state delle belle stagioni che si seguivano. Ma da un certo punto in poi, altro che il salto dello squalo, cioè c'era il salto del materasso, spiedi solo di addormentarti il prima possibile gli episodi. Cioè, no, proprio una noia mortale, ti dico al massimo. Uno o due episodi per stagione vale la pena guardare. Sono arrivati alla dodicesima stagione, non so a
Sì,
che stagione stanno, e non so come
sì.
fanno, proprio perché forse ormai hanno anche zombie viventi, morti viventi come telespettatori, perché
Raffaele,
non.
sarebbe interessante. Se c'è diciamo, qualcuno di buona volontà che facesse nell'arco di un anno, tipo mi viene in mente adesso sparo, The Walking Dead, facesse un condensato della serie, tipo prendendo i migliori episodi praticamente, escludendo i filler,
Esatto.
eccetera, eccetera, per fare. Secondo me, certe volte sarebbe molto più comprensibile che non vederla tutta, tutto sommato.
Sì,
Perché loro
molto devono diluirla nei 24 episodi.
bene.
Tra l'altro, queste hanno Walking Dead, non so invece, ma sicuramente Falling Skies, tutte queste qui un po' post-apocalittiche, hanno tutte la stessa struttura. Parti piccolo col
Sì.
protagonista e due o tre. Vanno e fanno una serie di cose, poi arrivano in un contesto più ampio in cui vedi che sono organizzati meglio, eccetera, eccetera. E sembra buono il tizio, il campo, il posto, eccetera, sembra buono e figo. In realtà poi cominci a capire che non è buono, tanto figo, ma è cattivo. Quindi poi arrivano allo scazzo e poi se ne vanno e ricominciano dall'altra parte. E cioè, questo è proprio anche perché poi non è difficile nei vincoli delle serie deviare molto da questa cosa qua. Qui dicono il quarto dello
No,
Stato
ma
Loro. Lost, mo arriviamo a Lost, sì, ci arriviamo.
Ah, con
secondo
quello
me
dai.
anche Marco Guerra avevamo anche, mi viene in mente Walking Dead, Falling Sky, l'altra volta ti ricordi Raffaele Terranova, quelle lì
Terranova, una stagione.
sono tutte serie che sono figlie del tempo, nel senso che era un momento in cui si voleva, come dire Marco, la serie come dice il cliché, io dico praticamente che sono serie dove c'è prevalentemente pipponi familiari con cornice diversa, praticamente, per cui non è sempre il solito discorso, che evidentemente in quel momento lì hanno un po' cavalcato il prodotto che tirava di più, evidentemente in quel momento lì
No,
tirava anche più di
la
quello.
vicenda familiare la devi mettere perché sennò non ti affeziona ai personaggi, eccetera. A me non me ne può fregare di meno, ovviamente, la vicenda familiare.
Sì,
Meno
ma
che.
poi
Beh, ma la
magari
poi.
ci sono periodi in cui alcune dinamiche fanno più presa, allora prendono la stessa dinamica e gli cambiano la location, diciamo così. Quindi hai la famiglia con la figlia ribelle nell'antica preistoria, oppure che combatte contro gli alieni invasori, che non cambia.
Comunque concordo con Lawrence, praticamente Walking Dead, se volete, così leggete il fumetto,
Sì, no,
cioè,
infatti.
il resto è una tristezza, come dire, non esiste, mettiamola così.
Colombo, dice Paolo Sulas, forse l'unico che non ha fatto il salto. Sì, però le ultime stagioni non sono scritte bene come le prime,
Sì,
cioè, che è vero,
infatti.
sono passati 30 anni, cioè, rimane comunque una cosa di alto livello, però le prime stagioni erano costruite con più
Forse la signora
attenzione.
in giallo non c'ha
Sì,
questo.
ma lì il problema è che se c'era lo squalo moriva lo
È
squalo, hai capito,
morto lo squalo
Raffaele?
subito lì.
Esatto, lì è sì. Così, Marco, eri te che mi avevi detto che avevano fatto le statistiche, c'era Cabot Cove, che era uno fra i paesi con la più alta
La
percentuale
mortalità,
di
sì, non mi ricordo,
criminalità.
comunque sia. Allora, Valentina, a parte Gabriele che dice che poi è passata le droghe pesante fino all'ottava stagione, che comunque complimenti, chiede, e qui introduciamo il
È tutta la mia
secondo,
stima.
il Nuke in the Fridge.
Allora, Duke in the Fridge invece è
Momento
allora, un
triste.
momento molto triste. No, a parte, ecco, diciamo che la definizione è un momento triste, però deriva praticamente da Indiana Jones 4, cioè Indiana Jones e il Tempio di Cristallo. Cos'è? Il, te il il regno del cristallo, mamma mia.
Non so di cosa state dove... parlando.
No. E c'era quella famosa praticamente scena in cui il buon Indiana Jones, che si trova in un praticamente nel deserto, penso del Nevada, perché era lì che li facevano, si trova praticamente questa luogo, sito di un test nucleare, e ovviamente per difendersi dall'esplosione nucleare si chiude dentro un frigorifero, letteralmente, il quale poi la bomba esplode, il frigo praticamente fa un viaggio da orbita a momenti, e lui si trova praticamente, immaginate la scena di questo che viene proiettato a chilometri di distanza, ovviamente il frigo si apre e lui esce indenne. Spesso e volentieri questa scena, diciamo che, se volete, tipo quella del salto dello squalo, diciamo così, però viene presa come sinonimo di salto dello squalo, anche se in effetti la cosiddetta terminologia accademica mediatica le vede come sostanzialmente due cose differenti, perché diciamo il jumping the shark è quando, come dicevamo prima, una serie raggiunge un punto topico, si ha un sentore da parte dei showrunner che lo show decada, allora cercano di fare un qualche cosa per tirare sull'audience, mentre invece New King of the Fridge è proprio sinonimo di praticamente sceneggiatura fatta con i piedi, sostanzialmente. Ecco, sì, diciamo che anche se poi vengono utilizzati come sinonimi, ecco, le due locuzioni.
Dunque, diciamo, quando faccio le riflessioni, io una la chiamo vaccata e l'altra che la serie svacca, cioè c'è questa sì, leggera discrepanza di terminologie. Cioè, una proprio gli sceneggiatori inventano qualcosa che è un'idiozia, e quindi ci mettono Indiana Jones nel frigo che non si fa niente.
Che no, secondo me non era la cosa sì, peggiore del film, eh?
Cioè, no, peggiora, sì, infatti.
Quando l'ho visto, tutto sommato, a parte che, come dice Marcello, era appunto, doveva essere il modo per saltare nel tempo di Ritorno al Futuro, e poi non l'avevano fatto perché avevano paura che i bambini si chiudessero nel frigo. Però secondo me, alla fine, a parte che vabbè, lì il frigo era col piombo, e quindi in qualche maniera cercano di spiegarti come sopravvive la radiazione, e comunque secondo me i danni non li avrebbe presi tanto per le radiazioni quanto per appunto l'onda d'urto, eccetera eccetera. Quindi è il botto, proprio il fatto che lui vola via e viene scaraventato, perché fosse stato... però non era la cosa peggiore del film. Secondo me la cosa peggiore del film erano i russi che scorrazzavano tranquillamente nel 57 negli sì, Stati Uniti, le formiche
nell'area 51,
le liane, cioè tutta una serie di cose che non stavano proprio l'amico suo che tradiva 50 volte, non si capiva che doveva fare,
e nessuno lo capiva, tutti si fidavano di lui ciecamente.
Sì, no, veramente. E tra l'altro, appunto, come scrivo anche nei commenti qua, il 5 sarà terribile, non ve lo spoilero, ma se volete andare a vedere, sarà proprio la Deconstruction of Falling Stars, per citare Babylon 5, proprio fatto con la credine per distruggere il personaggio di Indiana Jones, quindi sarà un disastro.
Ma scusate l'ignoranza del personaggio, ma non c'era stato anche quel progetto che volevano, che dopo era spacciato nella creazione del videogioco, che era ritornato in auge, quello effetto Atlantis, praticamente?
No, cioè lì c'è solo il videogioco. No.
Prima. No.
Però, prima. Ah, ok.
Prima del
per
4,
cui fatto... Che sembrava che dovessero prenderlo da lì, praticamente, la trama del 4. Dopodiché,
No.
In realtà, allora, da quello che ricordo io all'epoca, fu il contrario, cioè dovevano fare il quarto e avevano scritto una sceneggiatura, poi Lucas e Spielberg non fecero più il film, e quindi fu usata quella sceneggiatura per fare il videogioco, se non ricordo.
Che era molto molto carino.
Ed era bello, io infatti, diciamo, ci ho passato diverse notti dietro a quell'avventura grafica.
E invece poi hanno fatto sta abominio del 4, che veramente, ecco, questo, a parte il New King the Fridge, se uno volesse vedere il punto in cui Indiana Jones salta lo squalo, inteso come serie, è questo, cioè il 4, un punto secondo me dove lui quasi arriva a saltare lo squalo ma si salva egregiamente, è nel 3, quando Sean Connery distrugge gli aerei con l'ombrello contro i gabbiani, vi ricordate?
Sì, sì.
Perché lì tu, io mi ricordo quando lo vidi la prima volta, dissi: oddio, speriamo bene che mo appunto non fa la vaccata, come direbbe Raffaele. E in realtà tutto sommato è borderline, insomma, è un po' esagerato, ma non completamente incredibile, visti tra l'altro tutti i bird strike che ci sono negli aerei moderni. Quindi lì si salva il 3, secondo me si salva egregiamente. Il 4, appunto, non è tanto questo quanto il pezzo dopo, che veramente è qualcosa di inguardabile.
Sì, ma proprio anche i personaggi, cioè, non solo quello che succede, proprio come è scritto globalmente quel film, è proprio cioè, è fatto male. Insomma.
Sì, la
Era
parte
pure.
familiare era anche carina, il resto è proprio...
Sì, però ci sono scene umoristiche che non fanno assolutamente ridere, anzi, sono abbastanza cringe. Non, cioè non è proprio ai livelli degli altri.
Beh, qui sì, eh.
Vabbè, Sean Connery e Sean Connery. Infatti doveva stare anche nel 4. Infatti sto famigerato professore che questi inseguivano doveva essere Sean Connery il padre, che però a quel punto poi ha detto
Qua però ha
no.
letto la sceneggiatura, ha detto sentite, questo lo fate voi. Esatto.
Il mutuo io ce l'ho già pagato, potete andate così. Va bene, come continuiamo? Serie, film? Hanno
Vogliamo
citato Lost.
parlare di Lost? Anche
Vai. Oh mamma mia.
perché lì è difficile poi stabilire il vero salto dello squalo, secondo me.
Che era stato? Era Lawrence che aveva fatto quella bellissima battuta. Fa Lost è tutto un salto nello squalo, praticamente. Se
No,
sono...
Lost, secondo me, il salto dello squalo lo fa alla fine della seconda stagione o della terza, quella del bunker. Cioè,
Esatto.
quando loro ti tengono una stagione scritta perfettamente sulle spine con questo timer, il bunker, eccetera, veramente perfetto, che se, senza di quello distruggi il mondo, dopodiché quello, la bomba, insomma, il bunker scoppia e non succede niente. E allora lì comincia a dire: sì, vabbè, ma allora mi hai fatto perdere una stagione inutilmente. Secondo me è lì il punto da cui poi dopo continuano ad aggiungere cose, però. Sentiamo anche qua voi e chi ci sta seguendo
Però,
online.
cioè, per me invece è l'inizio di quella stagione che c'è cioè già l'introduzione del bunker che a me inizia a stuonare.
Però vabbè, quello... Scusa se
Perché diciamo,
rido.
le stagioni prima ci stanno, cioè appunto, stanno questi perduti con questi strani avvenimenti che sono successi, questi altri di cui si parla e non si sa chi sono, che sono la minaccia, e poi compare il bunker. Che cioè,
Debotto.
però
lo
perché la cosa da
mantengono
Arn.
quella stagione, cioè quella stagione tiene su questa cosa qui, però effettivamente poi non la sanno chiudere.
No, la cosa comica, scusa se ridevo, perché qua ho letto adesso Everything happens for a reason, perché esattamente cioè sembra
E ce la dicessero qual
Ma
è.
quello lì
Esatto.
cos'è? È il motto della Bad Robot, quella lì però, eh?
Cioè, sì, sembra come si chiama? Mamma quella di Futurama, no? Sì, hai fatto bene, nel senso che secondo me è stata una gigantesca presa in giro, ed è come non scrivere una serie. Cioè, è chiaro che ha fatto ascolti mostruosi, tutto quello che volete, ma allora aggiungono cose e poi non chiudono, non risolvono. Che poi è il problema di J.J. Abrams, dai tempi di Alias. A parte che qua ho preso questa copertina perché sembra tutt'altro, cioè il tema di questa serie, guardando questa copertina.
Ma
Però
è
anche
polacco?
sì, perché la risoluzione era più alta nella versione, cioè anche la
No.
versione inglese. E qua, secondo me, dalla seconda terza stagione c'è il salto dello squalo, nel senso che loro correttamente fanno una specie di reboot, no? La struttura della prima stagione era lei che aveva questo doppio ruolo di agente segreto che pensava di essere buono, ma in realtà era di un'organizzazione cattiva, che poi viene a sapere che è cattiva e quindi fa la cosa buona. Poi c'è un reboot in cui combattono proprio i cattivi. Ma dalla terza stagione in poi, anche qua diventa veramente
Quando
assurdo.
compare il padre, cos'è la terza stagione?
No, ma il padre mi sa che si vede dall'inizio, dalla prima. Io oramai l'ho visto tutto,
No, diciamo
veramente.
quando il padre svela di essere a capo invece dei buoni.
No, ma forse da subito, perché
Da
da subito
subito.
che lui gli dice: guarda, tu lavori per questi pensando che sono buoni, ma in realtà sono cattivi, Quindi oltre alla missione cattiva, tu devi in realtà fare la missione buona senza farti beccare. Ma
No, ma
l'idea era buona, eh. Sì, devo
infatti
insegnare.
sì, è
E poi
guardabile.
dopo però diventa assurdo. Poi vi ricordate il cattivo viene a capo della CIA nella quarta o quinta stagione, a capo della CIA, della super CIA segreta, che sta in fondo alla metropolitana, pure là. Cioè non ti accorgi che la gente va in fondo alla metropolitana tutti i giorni e sparisce. Cioè cose fatte.
No, poi ci mette quando inizia a tirare in mezzo anche questi aggeggi di Carlo Rambaldi, così un po' mistici, che non si capisce che ruolo hanno.
Eh sì, poi è anche
Sì,
interessante,
che
ma
è
poi.
proprio è lo stesso, questa cosa qui che poi si ritrova in qualche modo in Lost.
Esatto. Quindi se non l'avete visto, Lost, non lo vedete.
Però Lost poi c'è realmente un punto di svolta della produzione seriale, almeno per come l'ho vissuta io, è proprio una delle prime serie che è fatta in un modo diverso da come si era fatto fino a quel momento. E poi, diciamo, non è riuscita a portarsi alla fine così come era iniziata, però secondo me vale la pena proprio per, diciamo, l'importanza storico-sociologica.
Sì, ma infatti va riconosciuto, però non è che non è riuscito, non hanno voluto, perché poi è lazy writing. Giugiaro lo cita anche Fringe, che è sempre della cricca J.J. Abrams, Kurtzman, Orci, eh. Parte con una buona idea e poi la butta in caciara, perché di nuovo io quello che dico sempre è che è il leitmotiv di questi qua, è che è la mancanza di rispetto per lo spettatore. Perché tu assumi che chi ti guarda in televisione non si ricorda quello che è successo la settimana prima e se vedi il film non ti ricordi quello che hanno detto 5 minuti prima. Questo che era assurdo. In Lost, sempre per tornare su Lost, una delle cose che mi dava fastidio è che c'era il cattivo che dice: guarda, io adesso ti ammazzo, no, non mi puoi ammazzare perché dobbiamo fare sta cosa, perché non te lo posso dire. Ok, va bene. Cioè, cose che proprio non stanno né cielo né terra. X-Files ha fatto il salto secondo voi?
Ma allora,
Onestamente io non è una serie che ho seguito costantemente, quindi non.
c'è da dire una cosa cioè sempre nei famosi questi presunti accademici di terminologia dicono che uno dei benchmark perché una serie raggiunga il salto dello squalo quando della serie fanno il film. Però mi ricordo che in X-Files il film era stato fatto postumo praticamente alla fine della serie, che mi ricorda, che io mi ricordi.
Sì, pare di sì.
Angelo propone quando scompare Mulder, che potrebbe essere. E in realtà lì il punto è che loro non volevano risolvere l'inghippo degli alieni e delle cose in X-Files. Non sono mai stato un grande fan. Verusca invece propone quando è arrivata l'amica di Doggett che parlate praticamente con le balene. Beh certo, Dio, messa così, cioè, non so a che puntata si riferisce, però messa così sembra molto Star Trek 4. E invece Lobo, vedi, però X-Files c'ha varie. Fox e Dana si dichiarano tensione sessuale tra i due crolla. Sì, si danno un bacetto però nel 2000 se non
Sì, non
sbaglio.
succede, infatti non hanno mai guagliato.
Vediamo qualche che altro vi proponete. Io ce n'ho vari, però fate voi, Omar e Raffaele. Ce n'abbiamo un sacco, eh.
Ma
Ma
direi di
propone di
saltare
più.
uno che secondo me c'è stato il salto dello squalo di una serie, tanto anche una serie che non c'entra niente col mondo fantascientifico, è in Friends praticamente, quando nel finale della quarta stagione c'è Ross sull'altare che praticamente cambia il nome della sposa praticamente, cioè la chiama con il
Ah, sì.
nome. Secondo me anche
Sì,
quello è un
cioè proprio
esempio da lì un po'.
non sapevano come farli
Esatto, che
vivere.
proprio. No, però, mi consenta di dissentire, perché pare che questo sia stato un lapsus, tra virgolette, freudiano di Debbie Schwimmer, cioè non era nella sceneggiatura originale questa cosa, almeno da
Ah,
come la raccontano.
che dice
C'era
che.
contenuta.
Ah, ok.
da come la raccontano, lui si è sbagliato e gli,
Per cui
atto e gli attori, scusa, gli
buona la
sceneggiatori
prima.
hanno detto: beh, no, figa come idea, che lui effetti, cioè, in effetti che lui si sbaglia è abbastanza cringe e in linea col personaggio di Ross, che praticamente a riguardare adesso è molto cringe lui come personaggio. E fanno un figlio a X-Files, boh, io mi sono un po' perso. Sì, di che
No,
fanno un
è no, fresco. Ah, no, forse è che ho detto io, non hanno mai quagliato, no, scusate.
No, credo che si riferisca
Ah,
a X-Files.
eh sì.
Sì, Friends a un certo punto ovviamente cala, però regge, insomma, non c'è.
Sì, no.
Perché l'altro punto del salto dello squalo è, una volta effettuato il salto, poi quant'è il crollo post massimo? Cioè tu raggiungi questo massimo relativo, cerchi di metterci una pezza per resistere, in realtà crolli. Ecco, invece Angelo dice, volendo il salto lo fa quando Rachel si innamora di Joey. Sì, perché tanto lì
Sì, c'è quella parte lì, effettivamente.
che manco mi ricordo, tra l'altro.
Però poi alla fine chiude bene, cioè non è che
Sì.
chiude proprio, dice, chiudiamola, facciamola finita. Ah,
Allora,
una
chiude.
chiusura anche in cui tutte le varie storie, i vari personaggi hanno un loro finale, diciamo, una loro
Sì. Per
conclusione.
esempio,
Infatti, se
un
guardi,
altro.
scusa, se guardi la faccia di Joey qua dietro, sembra che effettivamente non si aspettasse.
Ma che
Sì.
cacchio ha detto?
No, ma
Dice.
ecco, quella lì, la classica faccia, non so se vi ricordate che a me mi ha sempre dato quell'impressione, e non so, quando c'erano certi scambi di battute, e lì è meglio sentirli ovviamente nella versione originale, in Stargate SG-1, ci sono certi scambi di battute che sembra che vanno a braccio praticamente, ci sono cioè, come dire, i cose che hanno praticamente, trattengono a stento il ridere sostanzialmente, cioè il fatto
Forse
soprattutto
Richard Dean
di
Anderson.
che un po' era sempre un po' sopra le righe, eccetera. Per esempio, un altro degli indicatori invece che dicono che le serie apparentemente raggiungono il salto dello squalo è quando c'è in certe serie diciamo, immancabile puntata musical, quella dove ci sono cori e canti. Per esempio, è una famosissima in Grey's Anatomy, c'è un'altra anche in Buffy, l'ammazza vampiri, praticamente. Anche lì dicono che quella, quando arriva la puntata musical, praticamente c'è la serie che
Eh
ha
sì,
raggiunto.
quella di Buffy è uno degli episodi
Sì.
più belli di tutta la serie, secondo me, quella musical di Buffy.
No, Grey's Anatomy io non l'ho mai visto perché voglio dire.
No, per me il medical drama era ER, poi dopo il resto veniva
Scrubs
dopo.
al limite,
Sì,
Grey's
Scraps,
Anatomy. Sì.
bravo.
No, vabbè, Grey's
Dice.
Anatomy inizia come se fosse un medical drama, ma poi diventa una soap opera, quindi io l'ho chiusa là, cioè al primo venticello di soap opera.
Ma sì, perché voglio dire, il contesto nostro è che le relazioni interpersonali ce ne frega poco, noi vogliamo che seminino le astronavi, insomma.
Esatto.
Giugiu Giarlo cita lo spin-off Joy, sì, che
Sì, mamma mia. E
purtroppo era anche questo era molto peccato perché potesse essere una buona idea. Mentre,
invece, no, scusa,
scusa, cito
visto
Cuni, poi lascio.
che hai fatto questo
SG-1.
studio.
Vai, vai.
Anzi, no, nelle varie serie c'è anche la serie, quella che è fatta di spezzoni degli episodi precedenti. C'è ancora,
Ma
quindi.
quella lì è il. Si chiama, allora, quella lì è il cosiddetto episodio in una bottiglia, episodio in battle. Viene normalmente fatta, veniva normalmente fatta quando hanno bisogno di un filler a basso costo. Cioè, metti caso, Raffaele, che dicono: noi stanziamo, adesso sparo cifre totalmente indicative, 1 milione di euro per fare 14 episodi. Allora, ne fanno praticamente con 1 milione di euro 13, il 14esimo riciclando con una scusa tipo minimamente pericolare, per esempio in Star Trek il classico Riker che veniva punto dalla pianta velenosa e lui si ricorda tutto il. Praticamente lì, in quella maniera lì, con un minimo di escamotage narrativo e spezzoni dall'altra parte, riescono a farti un episodio praticamente. Però quello non è sintomatico di salto dello squalo, proprio quello è un espediente che, tra l'altro, poi vedo che ultimamente viene poco fatto, forse perché, forse perché, come dire, le stagioni sono molto meno lunghe, di conseguenza non c'è la necessità di come costi, proprio costi materiali, tenendo conto che le serie
probabilmente... Immagino anche perché non c'è più una distribuzione come era all'epoca, tutti gli episodi settimanali, ma a volte capita che molti episodi escono tutti insieme.
Sì, esatto, soprattutto con lo streaming praticamente. Esatto. Poi non so, qui in Italia poi abbiamo anche un brutto vizio, soprattutto diciamo sui network, per cui anche da noi, ahimè, che spesso e volentieri fanno non so se vi ricordate, facevano il doppio episodio. Per cui qualcosa che ha concepito per durare letteralmente una stagione veniva bruciata a metà del tempo, praticamente.
Sì.
È una cosa tipicamente italiana quella lì, vedo, che è proprio di fare praticamente la serata dove propongono due episodi come se fosse tanto poi uno unico, perché in effetti non c'è uno stacco uno dall'altro della stessa serie, bruciandolo.
Ma perché non lì in America, no, c'hanno gli slot in cui ci sono tipo quattro serie, esatto, una di seguito all'altra. Da noi non, sì, invece la serata in cui c'è quella. E tra l'altro poi le sitcom che sono settimanali, da noi le facevano giornalmente.
Sì,
sparavi quattro anni in...
Beh, era Marco, lo stesso fenomeno degli anime, quando era venuto il boom degli anime negli anni 80, che le facevano praticamente tutti i giorni.
Sì, infatti, tanto per citare Un salto dello squalo, che era Ken il guerriero, noi ricordavamo che i combattimenti contro Raul e Caio duravano tipo 26 episodi, quindi vuol dire che tu stai per 26 settimane in Giappone a questi che si menano. E anche qua, secondo me, Kenshiro, Il salto dello squalo, l'ha fatto con la seconda serie, quando si ricorda che da bambini c'erano quelli che c'erano la fascetta, che si strappavano, insomma, c'era tutta una fase in cui poi sto cattivo Caio, che non era poi così cattivo, eccetera, lì si perde proprio, insomma, non... Ma anche qua è chiaro che se devi tirarla per le lunghe, più di tanto non riesci a fare, dovresti avere la grazia di chiudere, ma pure questi hanno la paga del mutuo, e quindi Holly e Benji, sì, ecco, esatto.
Le partite che duravano, è vero, dove si vedeva la curvatura anche del globo, praticamente.
Alessandro Bitetto ci chiede questa cosa qui. Pone alla giuria l'analisi del salto in Game of Thrones, perché il punto è interessante, perché dov'è che è avvenuto il salto?
Bella domanda.
Lo sapevate che c'era Game of Thrones nel programma?
Sì. Ma noi diciamo la buttiamo lì, qualcuno la dirà. Allora, come personalmente, come gusto personale, io non sono un grande fan di Game of Thrones. A me è piaciuto fino alla terza stagione, dopodiché ho iniziato a far fatica a vederlo.
Secondo me, Raffaele, sai quando è stato? Ragazzi, cos'è stato? Quando tirano fuori il drago ucciso con le catene che saltano, con le catenone che saltano fuori da niente.
Vabbè, le catenone effettivamente da dove vengono?
Sì, infatti.
Sì, che non erano catene del tipo quelle del lucchetto del motorino, cioè avevano degli anelli.
Sì.
E da dove saltano fuori? Oppure mi ricordo quando appunto l'uccisione del drago, che questo qui praticamente prende un giavellotto da con un drago che arriva giù praticamente così, con una, manco fosse a guida termica, lo secondo me quello è stato il salto dello squalo.
Sì, qui citano tutta l'ultima stagione.
Vabbè, ora... l'ultima stagione è stata la tragedia, però secondo me il caso...
Era l'ultima stagione anche.
L'ultima stagione è proprio...
No, però allora, dunque, c'è da dire, va contestualizzata, nel senso che qua il salto dello squalo, sì, secondo me pure l'ultima stagione, e soprattutto è con l'abuso dei draghi superluminali, perché vi ricordate quelli stanno nel lago, vengono salvati dal corvo che va, stanno ancora nel lago, quella torna col drago a Mach 18, eccetera. E il punto qual è? Che però qua loro non l'hanno fatto per salvare la stagione, l'hanno fatto perché Lindelof, Urch e company volevano andare a fare le nuove serie. Quindi in realtà hanno compresso quello che, tra l'altro, J.J. Martin ancora non ha scritto, però che dovevano essere tre stagioni in cui ci doveva essere una transizione graduale di Daenerys da salvatrice a pazza scatenata e tutto il resto, in una
quella
stagione
così del botto.
super complessa, senza contare che qui c'è un errore, secondo me, a mio modestissimo avviso, fondamentale, e forse anche Angelo, Tiera e gli altri possono confermare, di scrittura in cui tu non puoi risolvere il problema degli zombie di ghiaccio prima del problema dell'altra là, dei Cersei, perché è anticlimatico. Cioè, tu dovresti in qualche maniera prima risolvere Cersei, che è un problema secondario, perché comunque è una delle tante dominatrici rispetto alla minaccia degli ice zombies. Invertendola, secondo me, appunto è anticlimatico, cioè risolto il problema degli ice zombies, si va lì e nuclearizza questa qua, ma
Beh,
che ce frega? Non lo so.
a proposito di nuclearizzare, vi ricordate la famosa cos'era? La compagnia d'oro, praticamente, lì, super mercenari che erano là tutti, cioè, ma
Secondi
arriva il
sono
drago,
durati 3 secondi.
3 secondi.
No, aspetta, la compagnia d'oro sono quelli che combattono contro i draghi. No, perché ci sono pure quegli
Sì.
altri là, i beduini che vanno contro gli ice zombie e vanno al buio le cere. Vi ricordate che spariscono tutti?
Sì,
Quando c'è lui.
i Dorachi,
Sì,
chiamano loro.
pure lì, veramente. Angelo non ha visto Game of Thrones, a quel punto risparmiatelo, perché effettivamente. Boh. Tra l'altro c'è un'analisi di quanto si continua a parlare delle serie dopo che si sono concluse. Game of Thrones praticamente è svanita, si è disintegrata dopo l'istante in cui, quasi quantisticamente, l'istante è stata data l'ultima puntata. Soprattutto
Nonostante tutti gli spin-off annunciati, eh.
Sì, ma saranno, secondo me sono delle failure annunciate, perché sì, anche ecco, forse un pre-Jumping the Shark era Arya Stark nella serie precedente, nella stagione precedente, che era ferita, combatteva contro l'altra donna, ragazzina cattivissima, perché quella la inseguiva, eccetera. Già lì, secondo me, cominciava. E infatti, qua, i non morti, non arrestabili, la pugnalata in pancia alle dei morti e via. Va bene, che altro ci proponete, ragazzi carissimi?
Raffaele?
Stavo cercando di ricordare cosa avevo proposto,
Andiamo
onestamente.
bene.
No,
Vabbè.
l'abbiamo citata prima, però Stargate SG-1, lì, ma personalmente io l'ho vista proprio l'ultima stagione come salto dello squalo, perché lì si era conclusa. Poi hanno voluto appiccicare sti orai super dei, super potenti, che secondo me è diventato eccessivo, potevano risparmiarsela la decima. Sì,
Sì,
cioè, lì è
perché
proprio evidente il fatto che tu vuoi, cerchi un modo per allungare un altro anno, un altro 2 anni, poi non so quanto avevano pianificato la vita di una serie, perché eri arrivata alla chiusura, cioè non c'era bisogno, solo che volevi spremere ancora questo qua che ti aveva portato al bisogno.
volevano spremere il franchise. Tra l'altro, poi se non
Esatto.
ricordo male, gli orari entrano quando era passata sull'altra emittente, praticamente, se non ricordo male. Adesso non vorrei sparare una bestialità.
Non mi ricordo onestamente, ma questa. Sì, mi sa che l'avevo letto nei
Però
commenti prima. Sì, comunque lì, perché lì c'è il problema del nemico superpotente, che è un po' quello che è il problema dei Borg in Star Trek, no? Che tu parti con il nemico superpotente, è indistruttibile, eccetera, eccetera, poi riesci a distruggerlo. Poi ritorna il nemico superpotente e lo distruggi in maniera un po' più facile. Poi, nel caso di Borg, con Voyager diventa nemico imbecille e
Esatto.
ci giochi a.
Sì, che
Quindi,
poi è
boh.
quello che succede anche in alcuni anime, tipo in Dragon Ball, cioè in Dragon Ball
Sì.
arriva sempre sto super nemico ancora più super potente, tant'è che a un certo punto ti dici: ma perché questo con uno starnuto non ha distrutto l'universo? Perché,
Sì.
cioè.
Infatti qui citavano che i combattimenti di Dragon Ball, eccolo qua, sono infinitamente più lunghi di quelli di Genshiro.
Sì,
Effettivamente anche qua.
c'è
Sì.
il combattimento fra Goku e Freezer che credo duri 50 puntate addirittura.
Cazzo.
C'è stato un anno di scuola lì ad aspettare.
Che hai fatto nel 2003? Hanno combattuto.
E poi dopo che l'è stato battuto, finisce la puntata dopo, ricomincia che arriva di nuovo Freezer col padre e te lo fa fuori Trunks in 30 secondi. E detto, porca miseria, e poteva arrivare prima.
Potevi arrivare a 3 secondi prima. Sì. Qui dalla regia ci chiedono BBC Sherlock. Immagino che Verusca si riferisca al suo amore carnale che è Moffat, e quindi Cumberbatch e Freeman, perché e dicono sempre dalla regia fine della seconda
Secondo me quando
stagione
arriva il drago.
in Sherlock Holmes. Quello è
Sì. Sto
l'Hobbit, se stai a confondere.
scherzando, appunto. Siccome quel film lì c'è Smaug, arriva la tragedia.
L'Hobbit, secondo me l'Hobbit salta lo squalo quando vanno nelle caverne dei Goblin e fanno tutta quella spezzola alla Mario Bros. Fino a
Esatto.
lì reggeva, dopo va completamente in vacca, dopo non cessa di esistere proprio. Sherlock Holmes, sì, probabilmente la seconda stagione, perché la seconda è quella che finisce con le cascate di Reichenbach, se non
Sì,
sbaglio, no?
sì.
E fino là, e fino all'inizio della terza, cioè quando lui torna, che effettivamente l'idea di non spiegartelo, di semispiegartelo, è simpatica. E poi dopo un po', oddio, ancora la terza regge.
Sì, ma secondo me, sì, anch'io sono d'accordo alla fine della seconda, cioè che è quando poi si suicida, diciamo, si suicida, muore, sembra morto, che non si capisce, giusto? Ma non vorrei
Sì,
fare un po' il
sì,
gioco.
perché doveva morire, perché altrimenti non uccidevano tutti, eccetera,
Eh
eccetera.
sì, scoppiava la bomba, che cosa succede?
Ora, io mi domando e dico, mi domando e chiedo, vi chiedo,
Questo.
quando è che Guerre Stellari, perché qui è una domanda anche ovviamente, soprattutto a chi ci ascolta, poi chi ci ascolta offline, mettetelo nei commenti, Guerre Stellari, dov'è che salta lo squalo?
Tu ti sei fermato
Ma
qua perché dopo non c'è
no,
nient'altro,
c'è
giusto?
pure, no, c'è pure, no, per par condicio devo mettere questi
E
post, sembra
no,
così,
vabbè.
fiction, questa fiction.
Sai quando è stato, Marco, siccome poi non so se esimi colleghi siete d'accordo, che non so se mi pare che era quando entrano in quella fabbrica dove costruivano i droidi, che c'è praticamente anche lì al Super Mario praticamente, secondo me è
sì.
stata quella. È stata lì.
Ecco,
Riesco ancora.
Verusca pone gli orsetti. Gli Ewok potrebbe essere in cui magari non lo saltano lo squalo, però quando l'imperatore dice "An entire legion of my best
Sì.
troops awaits them", e gli orsacchiotti li sconfiggono.
E c'è da dire che non abbiamo saltato lo squalo con Jar Jar. E questo, cioè, per dire cosa
E
c'è, cioè, cosa c'è.
Jar era già lì,
infatti.
era l'inizio, no? Cioè, toccava subito l'inizio. No, scusate,
Ma
non stai
Jar
dicendo niente.
Jar non è la cosa peggiore di sta trilogia, secondo me, perché alla
Ah,
fine
appunto, per
è il comic
finire.
relief fastidioso, ma il problema è questo qua. Il problema è che questa muore senza motivo, che questo diventa cattiva e ammazza i bambini senza motivo. I problemi sono quelli, non è già Jar, per carità,
Il problema è
andrebbe.
che c'è Palpatine là, attaccato ai Jedi, nessuno lo riconosce come Sith malvagio. Ma di che
Beh,
stiamo
ma è
parlando?
da e abbiamo un Darth Maul che praticamente riesce a tenere testa a due Jedi contemporaneamente, cioè, ed era solo un apprendista, immaginatevi se
Sì,
era un
infatti,
Sith
ma anche con mio
direttamente.
apprendista.
Tra l'altro lì ho trovato, ma già quando l'ho visto la prima volta, con tutto che il primo ancora reggeva come film, no, cioè è errato che tu fai combattere due buoni contro un cattivo, di solito è il contrario. Perché allora dice, vabbè, sono buoni tutti, cioè due Jedi, tra l'altro due Jedi mica di primo pelo, che combattono contro il cattivo e vabbè, lo sconfiggono, bazza, invece siete sprecati. Infatti Luca Signorelli dice da Return of the Jedi in poi, Rogue One secondo me è un bel film e anche Solo, secondo me nel contesto di, con tutti i problemi che ha avuto la produzione, Solo si salva. Qua è il disastro, sì, forse è proprio la fabbrica, perché poi ti ricordi, citiamo sempre questa fabbrica famosa, perché non doveva esserci il pezzo alla Super Mario, l'ha aggiunto Lucas in corso d'opera. E infatti ci sta questa scena di Natalie Portman con il green screen dietro, dice: boh, a me sta cosa mi sembra una fesseria. E lui dice: no, non ti preoccupare, verrà bene sul film. Infatti, si è visto.
Benissimo.
Un capo... Certo, poi rispetto a questo qua,
Qui
stiamo parlando
c'è
di Truffaut.
stato il salto dello squalo, come preventivo.
Allora, qua il salto dello squalo c'è, secondo me, perché l'inizio si salva. Quando la super morte nera distrugge tutta la Repubblica in un colpo, senza colpo ferire, senza che nessuno se ne accorga, nessuno dica niente. Angelo, lui comunque la seconda trilogia voglio bene, cioè il prequel 1, 2, 3, perché
Sì, vabbè, poi
se è
comunque.
7, 8, 9 siamo inclusivi, insomma, non fino a questo. I cavalli, ragazzi,
I
i
cavalli,
cavalli
no,
sugli
è
Star
importante.
L'assalto allo Star Destroyer con i cavalli è spettacolare.
Cioè, è proprio l'apoteosi delle vaccate, pari quasi a Discovery, perché poi appunto, mo arriviamo pure. Patch tutti gli avvenimenti citati nei film precedenti riguardanti Han Solo. Sì, beh, anche questo. Perché appunto, fatto Star Wars, che tra l'altro c'è più accordo nel fandom che fa tutto schifo, in realtà su Star Trek ci sono
Oddio
due
mio.
filoni, no? Into Darkness, a me piace vincere facile, ragazzi. Into Darkness.
È perché tu vuoi ben avvenire che gli metti sempre Cumberbatch in mezzo.
Con la famosa astronave super segreta il cui modellino troneggiava sulla scrivania dell'ammiraglio, praticamente. Ricordiamoci,
Esatto.
quella ragazzi che non riesco a capire se era, cioè, al di là di tutto, è una cosa che ha notato. Allora l'avevo visto al cinema con mia moglie, praticamente, che è quella che è più lontana dalla fantascienza sostanzialmente. E questa è la prima cosa che si è accorta, fa, ma quella lì, 5 minuti prima, è la stessa astronave che c'era sulla scrivania dell'ammiraglio. Fa, è
Metti
super
un po' di
segreta.
decorazioni, metti
Sì,
come
esatto, o non
se
metterla, cioè proprio. Non... per cui dai, vabbè.
no, diciamo che anche il primo era secondo me assurdo e quello veniva dal futuro col peschereccio, nel senso che era una nave mineraria super potente che distrugge i pianeti, cioè c'era tutta una serie di assurdi. Il secondo è proprio assurdo che c'hanno queste torpedini con dentro i seguaci di Khan e non riescono ad accorgersi che c'era gente dentro, deve litigare per forza con Scotty. Nel primo che devono assolutamente teletrasportarsi da Saturno perché Bella per Saturno dietro, qua che ci si trasportano direttamente sul pianeta dei Klingon, i Triboli, qua insomma, questa trilogia mo fa pare che faccia anche il quarto.
Kirk viene resuscitato dal sangue del tribolo morto.
Mamma mia, guarda, è un disastro completo. Però questo poi ci porta a questo.
Anche qua, secondo me, questo è un salto, cioè, qui non si può applicare più il discorso né il salto dello squalo né bombardare il frigorifero. Qua c'è praticamente l'assunzione delle spore del motore, praticamente, per cui
Sì,
non.
anche perché appunto qua tra l'altro le assurdità e le boiate, poi ne abbiamo parlato nelle altre puntate, non nascono per salvare la serie, sono proprio l'elemento portante,
Inside.
sì, la colonna strutturale, l'elemento strutturale proprio
Però funziona così, pensiamo una vaccata e poi ci facciamo la serie sopra.
Sì, guarda,
Va avanti così.
se tu pensi che di tutti questi sanno recitare, lui che pare che Strange New Worlds sia decente, lui che è decente, lei che parte
A te che non
bene.
vediamo, non
Ah,
c'hai
scusa,
l'eco,
dico
ora sì. Sì.
il Pike, Saru che ha fatto tante cose, Michelle
A
Yeoh
Giorgio.
che parte bene, poi diventa comic relief di se stessa. Lui che lo fanno morire subito e direi basta. Forse Spock, gli altri sono uno più inguardabile dell'altro. Veramente imbarazzanti come recitazione, come come mimica, come i testi. Questi qui sono assolutamente abusive relationship, solo che siccome è omosessuale la relazione va bene tutto, ma in realtà questo è stalker di quest'altro. Cioè cose che se fosse eterosessuale sarebbero delle cose...
Sarebbe
Mike...
giusto.
Marco, te che hai avuto lo stomaco, quella sopra Saru è uno o una quella vicino a
No,
Bucco, mi
quella
pare che sia.
è la binda non binaria.
No,
Ah.
lei non è non binaria, cioè io ho
È la
perso un po' il conto.
thrill.
Allora, innanzitutto parte come personaggio oltre l'insopportabile, spocchiosa, eccetera, eccetera. Dopodiché, essendo spocchiosa, dopo un po' si vede che in realtà lei dentro è fragile. Poi viene trillizzata. Però la non binarità sta nel fatto che nella capoccia c'aveva il ragazzo suo che era non binario perché non mi ricordo che era. Che poi fino a dove sono arrivato viene poi trasferita la coscienza del non binario nella capoccia di questa qua trillizzata in una specie di robot e però devo
Ok,
finire la
uomini e
quarta
donne, ho
stagione.
capito.
No,
Però
vabbè sì, però
anche.
è uno dei personaggi più odiosi di tutta la
Sì,
serie.
cioè. Allora, lei è un personaggio insopportabile, odioso. Secondo me recita vagamente meglio lei di questa qua. Però voglio dire, anche il sasso che c'ho davanti alla porta di casa recita meglio di questa qua, perché almeno non piange.
No, ma pure quella piange in continuazione.
No, è una cosa veramente imbarazzante. Quest'altra pure. Comic relief imbarazzo perché di nuovo ci devi, non devi fare body shaming, ci devi mettere la cicciona, però siccome è cicciona deve fare il comic relief, quindi non può essere, perché vi ricordate c'era, non so se l'avete visto, c'era Hyperdrive, che era una serie inglese in cui c'era Nick Frost che faceva il capitano di un'astronave e c'era il suo secondo in comando che era innamorato di lei e anche lei non era proprio magrissima. E in realtà lei è un personaggio costruito a tutto tondo, con tutta una serie di punti di forza, di debolezze, che lei conosce bene l'astronave, mentre i capitani non sanno neanche quanti motori ci stanno. Era tra l'altro una serie comica, quindi se vi capita recuperatela. Qua è un disastro, eh sì, infatti, ha permesso a Cronenberg di finanziare Crimes of the Future, perché Cronenberg era l'unico altro che sapeva recitare qua dentro. Infatti l'unica scena della terza stagione che vagamente si salva è quando Cronenberg recita con Michelle
Per
Yeoh
lui è
e.
un mistero perché Cronenberg ha voluto, diciamo, prestare la...
Muto.
Sì, esatto, aveva bisogno.
Crimes of the Future, dice Luca Signorelli che questo ha permesso di finanziare Crimes of the Future. Potrebbe essere. Sì, infatti, dice giustamente Angelo. E tutto questo se la Frignona non fosse stata. Questa in teoria era stata educata come vulcaniana. Sorella di Dio, è vero perché uno poi queste cose sono talmente tante le vaccate che uno queste cose se le dimentica. C'era sta sorella di Spock, mai sentita, umana, adottata, educata come vulcaniana, che fa come gli pare ogni 3x2 e piange ogni 4x1.
E poi non le fanno niente. Il problema è
Sì,
questo,
esatto.
cioè, se fosse una struttura, diciamo, beh, dicono, se,
Vagamente.
no, perché in teoria dicono che la flotta stellare in maniera ritrovata sia una paramilitare, non so se come struttura, questo qui fa quel cavolo che vuole e non viene richiamata, degradata, messa in cella, ma.
Sì, già il primo episodio comincia che lei in cella, se avessero chiusa per sempre lì, avremmo
Sì.
avuto un attimo, una grande serie di Star Trek.
Va bene, lasciamo Discovery perché è troppo doloroso. Che ci
Esatto.
proponete? Siamo già oltre l'ora, ma ce ne sono ancora tanti in realtà da fare.
Proponi una tu, Marco, dai.
È meglio già, io tiro fuori guarda essere Star Trek, mica
Ma lì,
pensi.
dai, lì,
Cerca di uscire
dai.
facile.
Allora, ti propongo questa, perché in realtà tu avevi proposto la casa di carta. Io, essendomi alzata alle 4, ho pensato a House of Cards e ho tirato fuori questo. Quindi io propongo House of Cards, perché qui in realtà si capisce più o meno dov'è che c'è il salto dello squalo e che è l'ultima stagione di Kevin Spacey all'inizio. In realtà già da quando lui è presidente, cioè quando lui diventa presidente, secondo me è lì che c'è il salto dello squalo. E la serie diventa sempre più assurda, no? Se vi ricordate, nella terza stagione lui è l'artefice della sua stessa demise perché voleva farlo lui, perché così era meglio farlo quando decideva lui. Poi invitano le Pussy Riot a parlare contro Putin, che per carità, visti gli sviluppi, va benissimo, però è fatta in maniera molto raffazzonata. Quindi secondo me House of Cards ha la sua, poi quella, la stagione in cui c'è la moglie non l'ho proprio vista, credo nessuno l'abbia vista, mi spiace per la produzione.
Per esempio, Marco, sempre per stare serie al di fuori del non, diciamo, del fantascientifico, una che non ti ho messo il materiale, che però mi viene in mente anche lì, che il punto del Jumping Shark è Nip Tuck, quella
Ah,
dei
quella è proprio
chirurgi,
assurda forte,
che a un certo punto di botto questi si trasferiscono, no, uno dei due si trasferisce a Los Angeles perché vuole, come dire, vuole staccarsi e, diciamo, dimostrare che da solo va avanti, e dopo un po' viene raggiunto dall'altro anche, e da lì ricominciano, ovviamente, però con delle puntate assurde, cioè, ma veramente una roba. Già fino allora le puntate erano, come dire, molto surreali, cioè, però dal viaggio e, diciamo, dal trasferimento a Los Angeles diventano veramente iperboliche come puntate.
Qui citano anche la giurata in Picard assassina che non si fa manco mezza
Eh
giornata
sì,
di
ma
prigione,
infatti sono.
e ovviamente citano pure che questa sta tizia qua di Discovery sta in tutte le riunioni con tutti i massimi rappresentanti,
Che tra
però appunto.
l'altro l'attrice che interpreta la Giurati, l'altro giorno, rivedendo, non lo ricordavo, sta in Snowpiercer, il
Ah,
film però.
il
E
film,
anche lui
ah,
interpreta un
il
personaggio
film,
importantissimo, l'insegnante dei bambini, quella con tutta, che parla sempre, parla uguale al personaggio di Picard, cioè. Con le espressioni idiote, con la voce.
Paolo propone una bella sfida, ragazzi, su quale penso
Stranger
che si
Things.
scatenerà. Esatto, secondo
Stranger Things
me.
se ancora reggicchia.
Ma Reggie, nel senso, Marco, che secondo me dovevano fermarsi alla prima stagione, cioè la prima
Quale?
stagione, appunto. Poi dopo, ho visto che adesso stanno martellando di pubblicità per la quarta, praticamente, però ho paura.
Mi sono. Di che parlate di Stranger Things?
Sì.
Stanno nei commenti, lo vedi sotto i commenti.
Ah, ok, scusa. In realtà ho letto già commenti di chi l'ha vista perché oggi sono uscite tutte le prime 7 puntate.
Ah.
E ho letto commenti entusiasti.
C'è anche un sembra che ci sia un omaggio a Richard Benson, anche perché a un certo punto sei un chitarrista indemoniato, praticamente. Non so se
No, non lo so, però
allora.
c'è cioè, una cosa che abbastanza mi turba è il fatto che sono tutti episodi da un'ora e 20 e l'ultimo sono 2 ore e mezzo.
Un film,
Quindi
praticamente.
sono 9 episodi, andiamo oltre le 12 ore.
Dunque, la terza di The Boys non è ancora uscita. Stranger Things, secondo me, il salto già c'è nell'ultima stagione, perché questi i russi hanno una base segreta sotterranea in America, con tutta, cioè immensa, in cui parlano russo, hanno uniformi russi e tutto, quindi. Ciao Salvatone. E quindi è un po' tirata per i capelli. E anche, secondo me, per quanto carina fosse, la canzone di. Come si
Neverending
chiama? Neverending
Story.
Story, insomma, lì a me è sembrato un po' appiccicaticcia, senza contare che la costante di Planck, se non dai l'esponente, il numero è irrilevante, però questi siamo noi fisici. Di 13, che è di 13, Salvatore? Siamo già un'ora e 10, però. A sto punto mettiamo la casa di carta, che era quello che avevi proposto tu, Raffaele, perché questo pure a un certo punto salta parecchio.
Secondo me è solo la prima stagione, alla fine è realmente la serie, migliore. Poi inizia a scendere perché comunque almeno a me è piaciuta la prima, ok, gli altri poi ho iniziato a far fatica. Onestamente le ultime non le ho viste,
con tutto che l'ha tradotta è Flora, però effettivamente.
Ho visto gli episodi tradotti da Flora, poi gli altri non li ho visti.
Infatti, per
Sì,
principio. Beh, perché
non
qui
so
le.
poi, diciamo, invece se la seconda stagione la vedete ancora come in crescendo oppure già è iniziata secondo voi la.
Io della Casa di Carta ho un brutto ricordo semplicemente perché mi hanno costretto a vedere i primi due episodi in lingua originale, senza sottotitoli, con a fianco una spagnola che mi prendeva in giro perché non capivo quello che dicevano praticamente. Per cui ho avuto questo trauma.
Però non indaghiamo sulle circostanze che ti hanno portato a vedere e ad assecondare queste richieste.
Sì, esatto, no. Ci fermiamo comunque. Anzi, vedevo che quando lei rideva su certe cose, ci girava verso di me come dico, perché non ridi? Io non capisco un concetto. Anche perché c'è da sfatare il mito che praticamente lo spagnolo è identico all'italiano, col cavolo praticamente,
Sì, no, se non l'hai
completamente. Sì,
studiato.
Una roba.
Solo gli americani credo si erano convinti di questo.
Sì.
Che
No,
quando
sai che
hanno
cosa?
parlano spagnolo pensano di parlare italiano.
Io avendo, diciamo, beh, avendo origini trentine, che però il nostro dialetto è abbastanza simile al veneto come cadenza, di solito mi salvo in corner certe volte parlandole in dialetto. Infatti, se si sente lo spagnolo parlato, assomiglia come cadenza molto al veneto e hanno qualche parola che è più traducibile in veneto che non in italiano, come chiamano così.
Qui
No,
citano Breaking Bad.
posso
Breaking
rispondere
Bad?
a Paolo
Sì.
prima che mi fa una domanda? Diciamo sì, Paolo, ne valsa la pena tutto sommato, dai.
Sì, questo si intuiva, perché sì.
Ecco.
Breaking Bad regge, secondo me,
Sì.
e Soul reggono tutte e due, nel senso che diventano sempre più. Ecco, lì cresce il contesto in cui questi operano, diventa sempre più assurdo, però non saltano lo squalo, anche perché poi sono scritte molto bene, in maniera molto coerente. Se vedete Saul, si riallaccia tutta una serie di citazioni anche en passant fatte da Breaking Bad stagioni e stagioni prima, quindi
Considerando che diciamo è un prequel, quindi è ancora più difficile far scattare.
sì, incastrare. Infatti i prequel sono sempre difficili perché già sai come va a parare. Infatti si è visto che pericolo di Guerre Stellari. Qui appunto anche Angel dice le prime due sono gradevoli e poi salta con la terza. Siamo un'ora e un quarto e io volevo citare Matrix però prima di chiudere, perché anche Matrix, no, è interessante capire un po' cosa ne pensi.
Matrix non ha subito il cale. C'è il primo, fantastico, e non ce ne sta altro.
Gli altri due non esistono.
No, gli altri tre, cioè,
Che
poi
te,
l'ultimo che
esatto.
è.
Sì. L'ultimo non l'ho visto, per cui
Non ho ancora avuto il coraggio di vederlo, lo devo ammettere.
Ma Marco Taddia l'ha odiato. Io l'ho visto in aereo dove i gusti si smussano molto e secondo me secondo me il quarto l'ho trovato l'unico modo per fare un quarto film di Matrix.
E già questa frase mi inquieta, eh.
Beh, perché autoreferenziale però in maniera tongue in cheek, cioè senza prendersi troppo sul serio, secondo me. Il 2 e il 3, secondo me, non, ecco, il salto, secondo me, ecco, c'è quando ci stanno i vampiri nel secondo. Lì c'è. Che è passato il vampiro?
L'autostrada di Matrix
Yeah.
ritorna quando inizia questa
È
autostrada.
Fast
Sì,
and
c'è una monica
Furious.
nazionale. Però secondo me i vampiri quando lui rimane bloccato nella metropolitana. E tra
Sì.
l'altro, come io dico sempre, l'errore fondamentale del secondo, dove loro non hanno avuto il coraggio di fare quello che io arrogantemente dico che c'erano in mente, era che lui, Neo, era Neo perché nel secondo si rende conto che anche la realtà reale in cui loro vivevano era una realtà virtuale, costruita, quindi una sovra realtà virtuale costruita sopra per per tenere buoni quelli che non riuscivano a stare nella prima realtà. Per quello che poi lui magicamente fa il fulmine d'energia e ferma le sonde, perché in realtà si rende conto, e allora aveva tutto senso, aveva senso perché lui era l'eletto, aveva senso tutto. Non ci hanno avuto il coraggio di fare sta cosa e poi hanno fatto Revolutions. Angelo dice il quarto gli è piaciuto abbastanza, però anche ecco, di Matrix quelli che sono molto carini è Animatrix, secondo me, molto molto superiori a 2 e 3. C'è l'inizio della guerra con le macchine, tutta una serie di cose, alla tredicesimo piano, esatto. Non l'hanno
Sì,
voluto
c'è il
fare.
prequel di, diciamo così, di Reloaded, cioè si capisce cosa sta succedendo all'inizio di Reloaded
Sì,
in, tra le Animatrix.
sono vari
L'ultimo volo della
corti.
Fenice, mi pare si chiama.
Sì.
Sì. No, ripeto, sì, io concordo sul fatto che è lì che poi non inizia a degenerare. Poi il problema è che mettono anche sta cosa un po', non dico metafisica, però c'è cioè il fatto che questi fanno sto party, rave party che non finisce mai, cioè c'è mezz'ora di film che
Quello è il
sono questi
terzo,
a fare.
mi sa, o il
No, no,
secondo.
è il secondo.
Sono molto
Sì.
confusi per me, perché sì, perché poi tutte queste cose, cioè è chiaro che tu, se vuoi Matrix, se devono menare, se tu quelli si mettono a ballare, come diceva Omar, che era Omar, che diceva se ci mette il musical, allora è un'altra cosa, cioè
Esatto. Mentre
non
nel secondo sono mezz'ora a ballare, nel terzo mezz'ora a sparare con la mitragliatrice in via, così scendono.
Sì, lì, ecco, lì un po' troppo, perché effettivamente pure lì non è che ci
Mi
avesse.
pare eccessivo.
Perché è proprio Invaders, a quel punto diventa solo Invaders e. Boh,
Pixel.
sì,
Sì, c'è il pezzo di
Pixel.
Daredevil a un certo punto anche. Cioè Nino diventa un po' Daredevil anche a un certo
Ah, sì,
punto.
perché
Quando
tipo
entra
c'è.
circo e vede le persone, l'aura
Ah,
delle
sì.
persone, anzi no, l'aura dell'agente Smith, che non si spiega come è arrivato nel mondo reale.
Ah, giusto, perché lui
No,
era.
tra l'altro Marco, hai scelto i tre poster bellissimi e vorrei far notare le magnum dei tre attori nella prima.
Più Ferrari, direi, che
Sì,
magnum.
esatto. No, cos'era? La Le Tigre.
Le tigre. Qui ci chiedono di Terminator. Dov'è che Terminator ha saltato?
Se consideriamo Salvation, è Salvation.
Sì,
Salvation
concordo.
qual è? Io a un certo punto mi sono
Quello
perso.
con Christian Bale.
Ah, sì, forse quello.
Che là, secondo me, non l'ha capito neanche chi l'ha scritto
Vabbè, perché quando ti metti a fare loop temporali, poi non è che.
E ti perdi un attimo, cioè. E poi si sono resi conto loro stessi, no, ma questa vaccata non è canon. Ma ne facciamo un altro, peggio ancora, finché non è arrivato Destino Oscuro che già nel titolo aveva, cioè proprio,
Era già lo spoiler.
esatto, dice, ma qua oscuro come il motivo per cui devo fare sto film, che poi hanno 5 film per difendere, come si chiama, John Connor, e qui inizia 30 secondi fatto fuori John Connor, che cazzo.
Terminator finisce col giorno del giudizio. Anche ancora, secondo me, il terzo, Rise of the Machines, secondo me era
Sì,
piacevole.
è perché c'è dell'originalità, cioè cambia un po' il fatto di dover cambiare il futuro, cioè quest'idea che poi alla fine questo viene mandato per salvare, perché comunque non si può salvare l'umanità, è una novità rispetto agli altri due.
Sì. Però a questo punto, vaccata per vaccata, c'è anche la serie degli Aliens. Che secondo me, allora,
Mamma.
i primi quattro secondo me reggono. Prometheus è inguardabile.
Marco, sui primi quattro, secondo me praticamente il salto dello squalo si era fatto in Alien 3, quella cos'è, Alien 3, Alien Cube, quella sulla
sulla
ambientata nella
prigione. Però
prigione, ma
quello
lì.
c'era uno stile, c'era Degené, nel senso che lui c'aveva un'impostazione, uno stile claustrofobico. In realtà l'alieno è quasi en passant, perché erano questi misfits.
Sì, diciamo, poi si vede lo stile di Fincher lì in quel film, che diciamo, è diverso rispetto ai precedenti. Quindi, fin lì, cioè fino alla morte di Ripley, per me ci sta, anche se è riuscito me meno, meglio, me me un po' meno bene rispetto agli altri due, però anche il terzo, secondo
Ma
me, va bene.
la clonazione veramente l'ho trovato un po' quasi insopportabile come film.
Il quarto sarebbe
Il
quindi.
quarto, sì, il quarto, la clonazione. Poi Prometheus e Covenant, secondo me, sono i classici film spocchiosi che tentano di.
Sì.
Per assurdo, io avevo trovato estremamente più godibili quelli che avevano fatto. Erano più cacciaroni e erano nati con quella cosa, i Alien versus Predator.
Quello è proprio kitsch, eh? Cioè, alla Cthulhu però, quello sì, quello è un po' tipo l'Armageddon degli Alien, nel senso l'Armageddon alla Bruce Willis.
Che anche lì adesso c'è, se, sentivo magari lì Marco Taddei può essermi più d'aiuto, che stiano addirittura riproponendo il reboot di Predator. Non si immaginare che cosa venga fuori. Cioè,
Marco Dandia, secondo
anche
me ha timbrato e se n'è andato, perché non lo vedo
sta
più.
dormendo. No, spero che abbia di meglio da fare, che sta qui a.
Beh,
Aveva
comunque
saltato lo
Ah,
squalo.
ecco. Allora, siamo in chiusura, però in chiusura ritornerei. Prometheus è un fallimento, ma delle lettere, sì, però solo delle idee che poi non sono
Sì.
state. Però volevo
Certo.
tornare agli anni 80 con
No.
A-Team. Quando è che A-Team ha saltato lo squalo? Parte già.
Quando diventano collaboratori segreti del
Sì,
governo.
bravo, bravo, giusto, 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 giusto. Quando cambiano le premesse, questo è un buon punto. E anche è sempre magnum per magnum, anzi Ferrari, visto che c'è la macchina sotto, supercar.
Qui, boh, sai che. Cioè, non è che l'ho
Quando mettono la super
dimenticato.
velocità, quando la macchina mettono che si trasforma a un certo punto, non so se ve la
Ah sì,
ricordate.
non me la ricordo la
No,
situazione.
invece mi ricordo che lì ho cominciato ad odiarla quando era entrata in ballo Carr, che era praticamente
Sì, il nemico, sì.
cattivo. Era la 1.0 di Kit,
Sì.
praticamente, che però che dopo a un certo punto mi pare che la distruggono, però lei ritorna come sotto un'altra forma, praticamente.
Sì, perché casca giù dal
Esatto,
cliff. È l'ordinata di Star Trek. Antelitteram.
sì.
Dice Luca Signorelli che il migliore sequel di Alien è il videogioco Alien Isolation.
È
Andrebbe
interessante,
recuperato.
donna Donato, sì.
Non lo conosco, onestamente.
Vabbè, ragazzi, siamo a 1:25. Più o meno abbiamo coperto. Ah, Buck Rogers. Allora, qui salta lo squalo la seconda serie, però. Allora, se vogliamo,
Sì.
se vogliamo, la seconda serie distorce un po' le premise. Buck Rogers non si prendeva sul serio, era simpatico, era un po' sopra le righe.
Tra l'altro, nato dalle ceneri di Battlestar, beh, quella che io chiamo Galattica, scusate, quella
Sì,
che fa
quello originale.
quella originale.
Ecco, Salvatore pesca cose che io non mi ricordo proprio. Quando entra il figlio di Knight che è Hasselhoff col pizzetto. Sì, mi sa che c'era pure un Hasselhoff cattivo.
Eh sì,
Che non mi.
diciamo, è quello. Ah, quello è Goliath, che è il camion
Ah,
super
sì.
rinforzato che esatto. Ce ne sono ben due puntate, dico, con Goliath. Cioè,
Che se lo
poi
fa.
quello lo distruggono, la ragazza del tizio che come a David Hasselhoff va a recuperare la scatolina
Sì.
nera,
Sì.
lo monta su un altro camion.
Ma qui siamo alle vele di Caprera, però, ragazzi. Cioè.
Ma infatti dice giustamente Marcello, quando salta fuori il gemello malvagio, che vi ricordate anche in Boris, come si chiamava? Il dottor Ziegler, il dottor Ziegler, che era è un indizio per capire che è finita. E dice Salvatore che questo del Goliath era un finale di serie col cliffhanger. Comunque c'è da dire che David Hasselhoff, ridicolo per ridicolo, si è inventato Baywatch e comunque chapeau, perché veramente è una serie sul nulla che ha avuto un successo. Chissà perché
Strepitoso.
poi, chissà
Esatto.
perché.
Gente che corre in costume da bagno.
Sì, come dicevano a Friends, devono solo correre, devono solo correre. Ecco, c'è anche Sulfrum che arriva durante la live perché abbiamo allungato. Direi che però possiamo avviarci verso la conclusione. Non so se
Sì,
ci avete
dai.
altre
Wow.
serie da citare.
Direi
Se
che
no,
ho
un'ora e
diciamo
mezza
che il cuore l'abbiamo
di
già
salti.
portato tutto, se no poi saltiamo anche noi lo squalo
Il
e...
Night Cattivo, sì, infatti, l'originale protagonista è stato Walt. Sì, infatti, non è lui. Infatti, il Night Cattivo, cioè la faccia di David Hasselhoff, non è la faccia dell'originale tizio, perché nel pilot c'è un altro tizio che poi viene
si viene sostituito il
face-offato,
poliziotto originale Michael Long, come si chiamava.
come dire. Va bene, ragazzi cari, allora vi ringraziamo. Ovviamente a sto punto vi rimandiamo a fare like, subscribe, share su YouTube, perché sennò il malvagissimo algoritmo di YouTube ci ignora. E ovviamente il sito di Fantascientificast di Omar, in cui vengono riproposte, quindi salutiamo anche chi ci ascolta in audio, in podcast, le varie puntate, ma ci sono anche varie altre linee, c'è la linea comica, no, ma c'è la linea tolkieniana, la linea Star Trek e così via, quindi c'è tutto il podcast, c'è molti altri più canali. E poi ovviamente, ma lo sapete, ma vale la pena ripeterlo, Telegram, Fantascientifica
No.
Community, dove
E poi Marco direi anche a questo punto di seguite anche il canale di YouTube di Raffaele,
ah
dove
sì, giusto giusto,
un
con tutte le
must
andate a iscrivere anche lì, tanto.
like, subscribe sul canale di Raffaele, che fa delle recensioni brevi ma dense e
No,
spassosissime.
qualcuno
Ma
dice che sono lunghe, no?
eh?
Qualcuno dice che sono lunghe, quindi...
Vabbè, ma è come quando c'era Guzzanti che faceva Lorenzo doveva studiare, due si devono sposare, uno gli rompe le scatole e poi muore. Era quando ripassava i promessi sposi, cioè più corte di così come che le fai te, cioè
infatti...
che devi fare? Sì, no, se no si può essere Star Trek, sì, quell'altro no. Va bene,
Diamo uno spoiler per settimana prossima.
e vai, dai lo spoiler per la settimana prossima.
Settimana prossima, visto che oggi abbiamo parlato del salto dello squalo, settimana prossima invece parleremo dell'esatto contrario, per cui quando cresce la barba, e qui dopo ci fermiamo.
Growing the beard, ossia l'antiparticella del salto dello squalo, quando una serie da essere un po' una monnezza diventa vedibile. E questo nasce da, possiamo anche dirlo adesso, da TNG, se non sbaglio, cioè quando
Sì,
Riker
Next
sembra crescere la
Generation,
barba.
una barba.
Va bene,
Sì. Ecco
ragazzi, sulla barba vi lasciamo,
perché
buon
in
fine
Insurrection
settimana.
si toglie la
Buona.
barba, Riker.
Sì, che dice, come diceva più lucido del, no, più liscio del culetto di un
Liscio del
androide.
cerebro di un androide.
E Data gli dice no.
No.
Vabbè, questi ragazzi, altro che Discovery. Va bene, ciao a tutti, grazie ancora di essere stati qui con noi, grazie a chi ci segue
Ciao.
offline, alla prossima. Ciao.
Ciao, buonanotte.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.
Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.